Radio Nuova Trieste presenta
Mirko risponde.
Politica e Chiesa al tempo d'oggi.
Un programma del portavoce del Popolo della Famiglia Mirko De Carli.
Cari amici, buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata del Mirko risponde, qui dalle onde di Radio Nuova Trieste e il vostro Massimiliano Esposito che parla. Un ringraziamento speciale a tutti i nostri radioascoltatori che ormai ci seguono in modo assiduo, costante e soprattutto affezionato. Un ringraziamento al nostro direttore Don Lorenzo Maria, al nostro vescovo Monsignor Trevisi e soprattutto ai preziosi tecnici che ci supportano in questa splendida avventura. Benvenuto Mirko.
Buon pomeriggio a tutti gli amici di Radio Nuova Trieste, un buon ascolto del Mirko risponde di oggi e un buon fine settimana a tutti voi.
La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è in Cina per incontri ufficiali col Presidente Xi Jinping con l'obiettivo di rafforzare le relazioni bilaterali e cooperare su vari fronti.
Le relazioni col mondo cinese, con la Repubblica Popolare Cinese sono inevitabilmente necessarie per uno Stato come quello italiano che vuole avere e svolgere un ruolo nello scenario internazionale. Più volte lo abbiamo detto, rapporti con reciprocità di fatto e che non compromettano l'autonomia economica attraverso infiltrazioni dell'economia cinese che vadano a colpire i settori strategici dell'economia nazionale nel contesto europeo. Quando anche qui dai microfoni del Mirko risponde abbiamo avuto modo di dire più volte che non vedevamo con buon favore l'arrivo durante i governi, in particolare del Premier Conte, e della sinistra italiana, del presidente cinese in Italia, creando quella dinamica della via della seta che avrebbe inevitabilmente collegato il nostro paese con la Repubblica Popolare Cinese in maniera eccessivamente robusta, eccessivamente strategica, quasi facendone una porta d'ingresso di tutte le loro produzioni in Europa e nell'Occidente, lo abbiamo detto con una visione di intelligente prospettiva, consapevoli dei rischi che correva la nostra economia nazionale, che su molti settori e molte produzioni inevitabilmente è in competizione con l'economia cinese. Un conto a essere partner, un conto a essere costruire situazioni di collaborazione strategica nei settori che possono essere anche di sviluppo e di crescita per la nostra economia, un conto è diventare una succursale dell'economia cinese.
La Camera ha approvato il decreto per ridurre le liste d'attesa nella sanità pubblica. La legge include una piattaforma digitale per gestire le prenotazioni e altre misure per migliorare l'accesso ai servizi sanitari.
Ogni tentativo che viene messo in campo per affrontare l'annoso problema delle liste d'attesa è sicuramente positivo e va guardato con favore. È chiaro che quello che riguarda l'attivazione di una piattaforma digitale per gestire meglio la prenotazione delle visite può essere un ausilio utile e positivo per far sì che si possano migliorare le condizioni dei tanti troppi italiani che sono colpiti da una situazione annosa di liste d'attesa inaccettabili. D'altra parte però siamo tutti estremamente consapevoli che non si può immaginare di risolvere il problema delle liste d'attesa con semplicemente una piattaforma digitale. C'è una carenza di personale, c'è una carenza di strutture, c'è una carenza organizzativa che è riscontrabile non solo nell'ultimo periodo, ma riscontrabile da ormai decenni nel nostro paese, che la modalità organizzativa dell'autonomia, dato che la Costituzione nella sua seconda parte, nelle competenze affidate alle regioni, affida con un bilancio anche importante e significativo la gestione sanitaria in capo alle regioni, ma è evidente che questo in tante parti del nostro paese non funziona. Bene questo tassello della digitalizzazione che possa dare il suo contributo per migliorare ed efficientare la questione dei gravi ritardi delle liste d'attesa, ma serve intervenire sul personale, sulle strutture e sulla organizzazione. Problemi di deficit in questo senso ce ne sono ancora troppi.
Assegno unico, l'Unione Europea ha deferito l'Italia per discriminazione, sostenendo che l'assegno unico non rispetta i diritti dei lavoratori immobili degli altri Stati membri. L'Italia è chiamata a rivedere la normativa.
È un problema quello dell'organizzazione delle misure di politica sociale che lo Stato italiano adotta e che ogni singolo Stato adotta, perché abbiamo un'Europa che ancora sotto molti aspetti risulta essere un ibrido incompiuto. Se su tante questioni la sovranità nazionale ancora è determinante e decisiva, è evidente che poi non ci possiamo stupire se misure come l'assegno unico possano non essere compatibili con misure che in altri paesi non ci sono. In linea di principio, astrattamente, è corretto quello che dice l'Unione Europea, ovvero che se c'è l'assegno unico in Italia e in altre nazioni non c'è, è chiaro che nel momento in cui la mobilità nella stessa azienda di un lavoratore che viene trasferito da una sede in Italia a una sede in un altro Stato europeo comporta delle complessità, perché magari in quello Stato dove viene trasferito la disciplina normativa dell'assegno unico non è prevista. Ma è evidente a tutti che non può uno Stato limitare la propria propositività organizzativa in termini di politiche sociali se non è organizzato nel modo in cui gli altri Stati europei lo sono. È evidente che ci troviamo in un contesto in cui l'Europa non ha ancora quella capacità di essere organizzata in maniera adeguata e capace di avere una organicità sotto il profilo fiscale tale per cui ogni Stato è compatibile con l'altro, e quindi è inevitabile che ci debbano essere delle compensazioni costruite, organizzate e strutturate in modo tale che i danni per i lavoratori siano i minori possibili. Però una sanzione mi sembra esagerata, eccessiva e inopportuna.
Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha dichiarato che non avrebbe problemi a sciogliere il gruppo neofascista Casa Pound, sottolineando che la decisione spetta comunque ai magistrati.
Ma lo scioglimento di Casa Pound credo che sia l'ennesima questione volta a distogliere l'attenzione dai veri problemi. Penso che ogni governo si è trovato davanti alla problematicità di atti fuori dai contesti di legalità commessi da Casa Pound. Il punto è questo, e Tajani lo conferma: non c'è la volontà politica chiudere organizzazioni che si reputano come organizzazioni fuori dai contesti di legalità del nostro paese. È evidente a tutti che questo accade, perché se no altrimenti si sarebbe già evidentemente fatto e compiuto. Io credo che la strategia più intelligente possa essere un'altra. Evitiamo di creare casi che fanno male al paese e alla democrazia. La responsabilità penale in questo paese è soggettiva, riguarda la persona. Quindi se una persona commette un grave atto che è imputabile alla persona come reato, c'è un magistrato fa un procedimento giudiziario, c'è una sentenza, c'è una condanna e si sconta la pena. D'altra parte, le organizzazioni, io credo, in Italia non ci troviamo oggi dentro un contesto di neofascismo o un contesto di violenza pubblica di stampo di matrice ideologico fascista riconducibile a un movimento. Credo che Casa Pound sia uno dei vari movimenti, li abbiamo a destra, li abbiamo a sinistra, che fanno della politica movimentista ideologizzata anche a volte un modo forse esasperato di porsi nelle dinamiche di vita pubblica. e quindi è evidente a tutti che ci sono delle esagerazioni che riguardano alcune persone, e quelle persone che sono portatrici di queste esagerazioni vanno punite e vanno colpite. Sullo scioglimento di Casa Pound mi sembra che siamo sempre alle solite, perché il ministro Tajani dice che è d'accordo, però lui non lo può fare perché lo deve fare un magistrato. E allora, se la politica, e io credo correttamente, non si vuole assumere la responsabilità di sciogliere organizzazioni politiche, perché diventerebbe problematico, perché poi dopo tutte le organizzazioni potrebbero essere oggetto di scioglimento per questo o per quell'altro motivo, ecco, facciamo ciò che la legge prevede: responsabilità penale personale, procedimenti giudiziari, eventuali condanne e scontare le pene.
Sergio Mattarella ha affermato che qualsiasi atto contro la libera informazione è da considerarsi eversiva, evidenziando l'importanza della libertà di stampa.
Penso che il presidente Mattarella abbia detto delle cose assolutamente normali, assolutamente condivisibili, assolutamente corrette. Non vedo nel nostro paese, anche se ho sentito voci arrivare da Bruxelles e da Strasburgo, di problematicità riguardo della libertà di stampa. Io penso che forse questo paese è vittima di un'eccessiva libertà di stampa per alcuni e non per altri. Quindi personalmente quello che dice il Presidente della Repubblica è assolutamente corretto e condivisibile, ma non credo d'altra parte che questo paese abbia dei problemi riguardanti la pratica di questa libertà di stampa, che è assolutamente garantita.
Il Senato ha approvato un decreto legge che introduce nuove misure per il settore sportivo, tra cui agevolazioni e incentivi per promuovere lo sport a livello nazionale.
Ho avuto modo di leggere per sommi capi il provvedimento. Il settore sportivo nel grande comparto del terzo settore italiano è un settore che dà lavoro, è un settore che offre servizi importanti per la famiglia, che garantisce percorsi educativi di maturazione e crescita anche per i giovani. È un settore strategico con tanti campioni che abbiamo, che nascono e portano lustro e interessi economici rilevanti al nostro paese. Quindi in questo senso bene che ci sia un governo che se ne faccia carico, che ci sia un governo che se ne occupi, che ci sia un governo che abbia interesse a sviluppare nel nostro paese un settore che non deve essere visto solamente come il settore del calcio e dei diritti televisivi del calcio, perché tante volte purtroppo in questo paese lo abbiamo visto ridursi a questo, ma che sia un settore veramente strategico, perché capace di generare sviluppo, occupazione organizzata e diffusa. E ricordiamoci tutti che lo sport non è solo le squadre di Serie A o i campioni del tennis, della pallavolo, della ginnastica artistica o altro, ma è anche tutto quel vasto mondo di organizzazioni di volontariato che garantiscono servizi per i nostri giovani nel doposcuola, che garantiscono servizi con i campi estivi, che garantiscono occupazione a tanti giovani che escono dalle università e dalle scuole, e che dà lavoro, che dà servizi e che lo fa nel silenzio di tanta stampa. Sono quei piccoli del terzo settore che noi, come F Magazine, la nostra rivista, cerchiamo sempre di raccontare, di dare voce, perché sono quei piccoli che troppo spesso voce non ce l'hanno.
Una recente sentenza ha stabilito che i conviventi di fatto sono a tutti gli effetti equiparati a una famiglia, con implicazioni significative per i diritti e i doveri legali.
Mi pare che le sentenze assumano troppo spesso dei connotati creativi che portano il potere giudiziario ad assomigliare troppo e malamente al potere legislativo. Il fatto di equiparare i conviventi di fatto, la convivenza cosiddetta amore uxorio, con una famiglia, equiparando quindi diritti ma soprattutto anche doveri a questo, mi pare che non sia corretto. Mi pare che non sia corretto perché c'è un istituto che ha una sua disciplina, ha una sua codificazione specifica nel nostro codice civile, appunto il diritto di famiglia, e che va guardato con rigore e rispetto, perché vuol dire assunzione di responsabilità, oneri e onori. Se noi ci vogliamo prendere e acquisire i diritti, e sono molteplici, economici, sociali, civili, che conseguono dal diventare famiglia, è chiaro che c'è tutta un insieme di doveri che sono previsti e che vanno essi stessi vissuti e rispettati. Non pensiamo immaginare una società dove noi prendiamo solo i diritti e poi, se vogliamo e come vogliamo, gestiamo i doveri, perché questo accadrebbe nel momento in cui andiamo ad equiparare le convivenze more uxorio con la famiglia. La legge significa certificare in maniera normativa diritti e doveri. Le prassi, che vengono affiancate o parificate alle condizioni normative, non possono essere considerate come tali, perché nel momento in cui uno esercita i propri diritti ma non esercita i propri doveri, non ci starebbe nessuna norma capace di imporre a rispettare quei doveri che sono parte integrante di quell'equilibrio diritti-doveri che fa parte di quella organizzazione sociale che in questo caso si chiama famiglia e che le convivenze more uxorio non rappresentano.
Autonomia regionale, il ministro Roberto Calderoli ha dichiarato che 4 regioni, Veneto, Piemonte, Liguria e Lombardia, hanno chiesto di avere negoziati sull'autonomia.
Il fatto che queste 4 regioni, Veneto, Piemonte, Liguria e Lombardia, abbiano chiesto di avviare il processo dell'autonomia differenziata non stupisce. Sono quelle regioni che durante anche i governi di centrosinistra avevano, o governi tecnici, avevano avviato, penso a Stefano Bonaccini, ex governatore, ora europarlamentare dell'Emilia Romagna, avevano già avviato percorsi simili in quella direzione. È evidente che sono le regioni più ricche, sono le regioni che hanno una gestione finanziaria organizzata ed efficace, che quindi sono quelle che sicuramente hanno la possibilità di trarre maggiore giovamento dalla realizzazione e organizzazione dell'autonomia differenziata. Il punto è un altro: capire come non aprire quel vortice preoccupante che riguarda una non praticabilità di condizioni di solidarietà reale e condizioni di sostegno a coloro che non sono in grado oggi di partire dallo stesso punto di partenza delle altre regioni. Non possiamo immaginare una Calabria, cito la Calabria perché è amministrata dal centrodestra che oggi governa in Italia, che possa essere nelle condizioni di partenza paritetiche a quelle di un Veneto, di un Emilia Romagna o di una Lombardia sul terreno dell'organizzazione sanitaria. Io sono il primo a essere d'accordo che ci debba essere un'autonomia diffusa, differenziata sul tema sanitario. Io sono il primo a dire che chi è bravo e chi merita debba essere premiato e debba essere capace di essergli riconosciuto un valore in più per la sua comunità, riconosciuto attraverso il merito che si è conquistato sul campo. Però nessuno deve rimanere indietro, perché noi siamo una comunità nazionale e abbiamo tra i valori che la nostra Costituzione esprime quella di una solidarietà diffusa e di una capacità di garantire a tutti alcuni servizi che sono ritenuti essenziali e prioritari nel processo organizzativo della nostra nazione. E il fatto che ci siano regioni oggi che partono con delle situazioni difficili, irreparabili per certi versi, comporta il fatto che ci debba essere dei principi di perequazione che purtroppo in questa normativa non sono ancora ben definiti e su cui un tema e su cui sicuramente occorrerebbe parlare di più, al di là di quello che le regioni del nord vogliono praticare, molto corretto, molto giusto, ma che debba essere contemperato anche con queste esigenze, che non devono scadere però in un assistenzialismo eccessivo, sbagliato, dannoso, che abbiamo visto svilupparsi nel corso degli ultimi decenni.
Fonti di governo hanno confermato che è stato dato il via libera per la reintroduzione delle province, ma solo all'interno di una riforma organica.
Voglio dire una cosa che forse molti non sanno: le province in Italia ci sono ancora, non sono mai state cancellate, cioè è stata cancellata l'elezione dei organi politici delle province, che oggi non sono più elettivi in maniera diretta, cioè gli italiani non vanno più a votare i consiglieri provinciali, il presidente della provincia, ma vengono eletti tra i consiglieri comunali che sono capaci di esercitare oggi un potere indiretto, cioè un'elezione tra di loro. Quindi io sono consigliere comunale, a scadenza di periodo previsto dalla nuova disciplina che è stata introdotta dal governo Renzi, andiamo a votare all'interno del consesso degli eletti in consiglio comunale della provincia gli assessori e il presidente della provincia. Per il resto, funzioni e il corpo dirigenziale, pagato naturalmente con i contributi del paese, rimane lo stesso. Quello che vorrebbe essere reintrodotta è un'elezione diretta con voto popolare dei ruoli politici di questo organo. Personalmente credo che sia corretto, perché o lo si cancella definitivamente, si attribuiscono le competenze a un comune o alle regioni, è allora un discorso. Se no, se le competenze rimangono in capo alla provincia, se i funzionari rimangono operativi e stipendiati, perché togliere democrazia anziché mantenerla? Ecco, mi sembrava che la riforma Renzi del Rio sotto questo aspetto abbia fatto solo dei danni e abbia rappresentato semplicemente un modo demagogico e ideologico e propagandistico di affrontare il problema della spesa pubblica e della gestione degli organismi pubblici. Detto questo, sono estremamente convinto che riportare democrazia, se l'organo rimane in piedi e le province sono importanti perché hanno competenze importanti, possa essere utile e decisivo.
La Corte Costituzionale ha stabilito che il terzo genere deve essere considerato dal legislatore e ha limitato gli interventi di rettificazione di sesso se la transizione è già evidente.
La questione del terzo sesso è una questione che viene posta in maniera errata. Allora, noi dobbiamo essere consapevoli che la nostra Repubblica, attraverso la Costituzione e le sue leggi e attraverso degli strumenti operativi di gestione amministrativa e burocratica come l'anagrafe, istituita in Italia a partire dagli anni Ottanta, prevede due sessi, il maschile e il femminile. Questo aspetto deve essere l'orientamento al quale dobbiamo essere tutti fedeli per andare ad affrontare ogni altro tipo di problema. Già nella normativa degli anni Ottanta si prevedevano percorsi di cambio di sesso che lo Stato prevedeva come ammissibili e come riconoscibili poi attraverso gli strumenti, quale ad esempio l'anagrafe, il documento d'identità e altro. Chiaro che devono esserci dei processi che sono riconosciuti sotto il profilo medico, sotto il profilo sanitario, con dei parametri che devono essere rispettati, ma sempre dentro al fatto di essere maschi e femmine. Andare ad aprire l'orizzonte della riconoscibilità del dato biologico e sessuale da parte dello Stato dentro una possibilità di terzo sesso è un errore che non ci dobbiamo permettere, perché se noi introduciamo il terzo sesso introduciamo una serie di variabili che introducono nel nostro paese anche la possibilità di cambio di sesso a piacere, il fatto di uomini che hanno una connotazione fisica maschile che però vengono riconosciuti sul dato anagrafico riscontrabile sui documenti come femmine, che creerebbero oltre che un falso reale biologico e ideologico, creerebbero problematicità nell'organizzazione stessa della nostra nazione che sono intollerabili. Quindi, ok, la normativa riconosciuta, organizzata e stabilita dell'eventuale cambio di sesso, ma nelle modalità con cui la legge lo prevede, terzo sesso no.
E siamo arrivati alla fine di un'altra splendida puntata. Grazie a te Mirko De Carli, grazie alla nostra splendida redazione che ci permette di andare in onda tutti i sabati qui su Radio Nuova Trieste, e soprattutto grazie ai nostri radioascoltatori che ci seguono sempre con tanto affetto. Dal vostro Massimiliano Esposito è tutto, buon sabato e soprattutto una buona e santa domenica.
Abbiamo trasmesso
Mirko risponde.
Politica e Chiesa al tempo d'oggi.
Un programma del portavoce del Popolo della Famiglia, Mirko De Carli.